Laser. Cinquant'anni fa, nel 1973, la storia cambia direzione. Gli uomini di quel tempo, immersi nella cronaca e nelle vicende quotidiane, naturalmente non se ne accorgono. Ma questa è la regola, del resto, succede sempre così. Il mondo del secondo dopoguerra e della crescita economica apparentemente senza fine si avvia al tramonto. Gli americani si ritirano dal Vietnam, esplode la crisi petrolifera e il Sud America è in subbuglio. Muore Salvador Allende. L'intero quadro di riferimento si rinnova, dall'economia alla politica. 50 anni dopo proviamo a raccontare quel 1973 da diversi punti di vista. Il cinema, per esempio, guarda ancora al passato. In marzo l'Oscar per il miglior film va al Padrino di Francis Ford Coppola. Marlon Brando interpreta Don Vito Corleone, il capo di una famiglia di mafiosi nella New York del secondo dopoguerra.
Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino.
Mi volete amico? Padrino.
Bravo.
In Italia, Federico Fellini con Amarcord fa rivivere invece la Rimini dei primi anni 30, soffusa in un alone di nostalgia. Sarà anch'esso premio Oscar nel 1975 come miglior film straniero.
Eccolo! Babbo! Babbo! Il Rex! Il Rex! Viva il Rex, la più grande realizzazione navale del regime!
Mentre il cinema indugia sul passato, il futuro fa capolino. Il 3 aprile 1973, a New York, i tecnici di Motorola telefonano per la prima volta con un portatile. Ma ci vorranno ancora 10 anni per produrre un modello commerciale e a un prezzo esorbitante. Poco dopo, nel maggio 1973, la Svezia approva la prima legge per la protezione dei dati personali e solo oggi capiamo appieno l'importanza della questione. Ancora in maggio, gli Stati Uniti mandano in orbita la prima stazione spaziale, Skylab, e sempre nel 1973 nascono Larry Page e Sergey Brin. Un giorno fonderanno Google. Il 1 gennaio il Regno Unito entra nella Comunità Economica Europea. In quel 1973 l'Inghilterra si vende un tanto al chilo, come recita il titolo dell'album dei Genesis, Selling England by the Pound. L'austerità che sta per travolgere le economie mondiali si rispecchia in quell'autarchia tutta britannica che ha già in sé i semi della futura Brexit. Il sentiero è ben tracciato, anche se nessun occhio può vederlo, cantano i Genesis. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. Gli Stati Uniti, nel pieno dello scandalo Watergate, provano a sganciarsi dalla guerra in Vietnam, sempre più criticata dall'opinione pubblica. Professor Mario Del Pero, Università Sciences Po, Parigi. Nel gennaio 1973, con gli accordi di pace di Parigi, il governo americano abbandona al suo destino il Vietnam del Sud. Si avvia la conclusione una guerra che durava da quasi 20 anni. Gli americani si arrendono all'evidenza?
In una certa misura sì, gli americani si arrendono all'evidenza, soprattutto sono stanchi di guerra fredda. La competizione con l'Unione Sovietica, in una certa misura l'anticomunismo, non è più un motore che galvanizza l'opinione pubblica statunitense, che ha altre preoccupazioni, che sono preoccupazioni legate all'economia, sono preoccupazioni legate a un'inflazione che poi comincerà a correre degli anni successivi, sono preoccupazioni legate a disordini interni, a una frammentazione della società statunitense. Sono preoccupazioni anche legate a dinamiche nuove, a processi nuovi, l'esplosione della microcriminalità urbana. Se noi andiamo a vedere i sondaggi dei primi anni 70, le preoccupazioni degli americani non sono più preoccupazioni di politica estera, sono preoccupazioni legate soprattutto a dinamiche politiche ed economiche interne. E poi il Vietnam è stato un fallimento eclatante, come tale considerato da una larga maggioranza del paese, che chiede di archiviare quell'esperienza e dimenticarla il più rapidamente possibile.
È una sconfitta militare degli Stati Uniti e al tempo stesso una grande vittoria dell'opinione pubblica, che sembra avere un nuovo peso nelle relazioni internazionali.
Io credo che in realtà il legame tra politica interna e politica estera, e quindi tra umori e pulsioni dell'opinione pubblica e scelte e possibilità dell'azione internazionale degli Stati Uniti, c'è sempre stata in una certa misura, tant'è che uno dei grandi problemi dell'amministrazione Truman nel passaggio tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda è quella di convincere gli americani della necessità di mantenere un oneroso impegno globale degli Stati Uniti. È una certa propensione anche a esagerare la minaccia comunista o la sfida sovietica ha anche una funzione in tal senso. Serve per convincere un'opinione pubblica riluttante ad accettare gli oneri dell'egemonia globale. Poi negli anni 60 ci sono un intreccio di dinamiche e di processi nuovi, un movimento studentesco, un movimento pacifista, un movimento per i diritti civili, e spesso i militanti sono gli stessi o collaborano o si scambiano esperienze, e quindi si sgretola quel consenso sugli strumenti e le finalità della politica estera degli Stati Uniti. La finalità è il contenimento dell'Unione Sovietica, gli strumenti sono quello di un impegno globale fatto di alleanze, di anche di azioni militari. Ecco, si sgretola quel consenso e sul Vietnam la fine di quel consenso si manifesta pienamente, anche perché gli Stati Uniti, gli americani, la maggioranza degli americani non capisce perché il paese deve sostenere quegli oneri e quei sacrifici in un paese lontano migliaia di chilometri dagli Stati Uniti, la cui poi rilevanza strategica per l'interesse nazionale statunitense è difficile da spiegare.
Quando si parla di America Latina, però, i criteri sono diversi. L'ossessione anticomunista sembra ancora ben viva.
Prevale negli Stati Uniti un discorso dei limiti che tutte le amministrazioni repubblicane e democratiche del decennio, Nixon, Ford e Carter in forme diverse, faranno proprie. Ci sono dei limiti alla proiezione globale di potenza degli Stati Uniti, oneri, responsabilità, diciamo così, vanno delegati agli alleati, la dottrina Nixon è anche questo. Dopodiché c'è il cortile di casa dove ci sono degli interessi economici e dove c'è la volontà politica, ovvero la possibilità politica di continuare a fare un'aggressiva politica anticomunista a basso costo, perché un conto è fare una guerra onerosa, protratta e lunga contro un nemico come quello vietnamita e nordvietnamita, un'altra è coltivare dei generali nelle repubbliche latinoamericane e con la collaborazione di questi eventualmente promuovere e sostenere dei colpi di Stato. Poi tutta la storiografia più avvertita, diciamo più innovativa, sottolinea come la variabile statunitense sia solo una delle tante variabili in atto. Il golpe più eclatante, quello in Cile del settembre 73, è un golpe che ha variabili tutte interne, legate a dinamiche di potere anche all'interno del mondo militare cileno, e alla presenza di una pluralità di attori esterni, da Cuba al Brasile agli Stati Uniti medesimi. Noi abbiamo la propensione a leggere quel golpe come un golpe eterodiretto e pilotato dall'alto dagli Stati Uniti. Tanti studi recenti ci invitano, diciamo così, a guardare al quadro più complesso che emerge, in cui l'intervento statunitense è importante, ma non è l'unico e per certi aspetti non è quello decisivo.
In quel 1973 Richard Nixon lotta disperatamente per la sua sopravvivenza politica e morale nello scandalo Watergate. Cosa si intravede al di là della cronaca?
Si intravede il venir meno di un mondo politico. Si vede l'emergere di un fenomeno che poi a ondate sarebbe diventato quasi dominante, cioè un rigetto della politica e finanche delle istituzioni, cioè monta un'antipolitica che poi si vedrà bene sia nelle posizioni di un'opinione pubblica che sempre più ritiene screditato il mondo politico, sia di un mondo politico che paradossalmente deve cavalcare questa antipolitica per ragioni elettorali nelle elezioni successive. E quindi paradossalmente il 73 apre mille finestre sul mondo che verrà. per certi aspetti apre anche le dinamiche di integrazione economica globale che poi vedremo nei decenni successivi, in America forse apre una fase di antipolitica che in forme diverse chiunque si candiderà a una carica elettiva negli anni successivi dovrà fare proprio. Lo farà Reagan in un certo qual modo, lo farà Clinton, l'ha fatto lo stesso Obama, di certo lo ha fatto Trump.
Negli Stati Uniti fa il suo esordio, piuttosto fallimentare a dire il vero, un giovane cantante di 23 anni, destinato a diventare una delle leggende del rock mondiale. È Bruce Springsteen con Greetings from Asbury Park, New Jersey. Lost in the Flood è la storia di un veterano del Vietnam. The ragamuffin gunner is returning home like a hungry runaway. He walks through town all alone. He must be from the fort, hears the high school girls say. His countryside's burning with wolfmen fairies dressed in drag for homicide. They hit and run, plead sanctuary, neath the holy stone they hide. They're breaking beams and crosses with a spastic's real imperfection. Nuns run bald through Vatican halls, pregnant, pleading immaculate conception. And everybody's wrecked on Main Street from drinking unholy blood. Sticker smiles sweet as gunner breathes deep, his ankles caked in mud. I said, hey, gunner man, that's quicksand, that ain't mud. Have you thrown your senses to the war? Did you lose them in the flood?
Per una guerra che finisce, un'altra ne inizia. Il 6 ottobre 1973 gli eserciti egiziano e siriano attaccano a sorpresa Israele nella penisola del Sinai e sulle alture del Golan. È la guerra di Yom Kippur. Gli israeliani sono colti di sorpresa e per qualche giorno si trovano in forte difficoltà. Tuttavia, dopo aver temuto il peggio, nella seconda parte del conflitto le unità corazzate israeliane passano alla controffensiva. Respingono i siriani e penetrano in Egitto, attraversando a sorpresa il canale di Suez. Dopo circa 3 settimane di duri scontri, l'intervento delle 2 superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, impone un cessate il fuoco. La guerra di Yom Kippur terminò senza risultati decisivi, ma segnò una svolta per quanto riguarda l'economia e in particolare le forniture di petrolio. Infatti, per sostenere Egitto e Siria, dalla sera alla mattina l'OPEC aumentò di 4 volte il prezzo del petrolio e diminuì le esportazioni. In particolare, i paesi produttori imposero un embargo nei confronti dei sostenitori di Israele. Comincia la crisi petrolifera. Professor Giuseppe De Luca, Università degli Studi di Milano, come reagirono le industrie all'improvviso venir meno del petrolio a basso costo?
L'impatto sulle industrie non fu ovviamente omogeneo. Le grandi industrie che erano energivore ebbero grossi problemi, più problemi in Europa, nei paesi che erano dipendenti da fonti esterne, meno negli Stati Uniti dove c'erano forti risorse interne. Ma proprio questo modello della grande industria fordista con l'abbattimento del costo unitario dell'economia in scala subisce una forte spinta verso una maggiore flessibilità.
Con la crisi energetica del 1973 si comincia a parlare di ecologia e di risparmio energetico. I primi rimedi sono estemporanei. Si vieta la circolazione delle auto per 3 domeniche, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. La televisione racconta così le domeniche a piedi.
La bicicletta è tornata di moda, è ridiventata o sta ridiventando la reginetta delle strade. In che misura lei che le vede?
Sul 20% circa, in quanto a... poi ci sono quelli che hanno spolverato le biciclette dalla cantina, sono portati qui per riparazione, eccetera, per la messa in funzione. Dato che le macchine stanno ferme e sono un po' in riposo, causa la crisi della benzina.
Professor Giuseppe De Luca, può una guerra tutto sommato regionale, come Yom Kippur, trasformare l'economia globale? o erano in azione forze più profonde?
Erano in azione forze economiche sicuramente più profonde. Il modello fordista keynesiano, che aveva presieduto alla straordinaria crescita economica che l'Occidente, che il mondo aveva realizzato dal 1950 ai primi anni 70, stavano venendo meno. In quel periodo l'affidamento alla grande industria fordista, all'intervento dello Stato nella spesa pubblica, aveva creato il mondo moderno. Il mondo era cresciuto al 4,1 annuo di PIL in media, come mai non era successo e come non succederà mai neanche successivamente. Ma questi i fattori che avevano presieduto all'allargamento, alla esportazione del modello americano, incominciano a scricchiolare già negli anni 60. E questi fattori sono sostanzialmente le tensioni salariali. L'occupazione che aveva trainato dalle campagne all'industria milioni di lavoratori incomincia a saturarsi, siamo in una situazione di piena occupazione, quindi i nuovi lavoratori, le nuove classi operaie incominciano a reclamare nuovi diritti. Questo da un lato spinge sugli stati nell'aumento della pressione sociale, della spesa pubblica e di conseguenza una difficoltà della finanza pubblica e della tenuta monetaria. Dall'altro implica una inflazione dei salari, con un aumento delle aspettative quindi degli operai e quella stabilità delle paghe basse che era stato un elemento fondamentale insieme al valore molto basso delle materie prime, incomincia a scricchiolare già negli anni 60. Nella fine degli anni 60 i lavoratori dipendenti in tutto il mondo occidentale raggiungono nuovi diritti, la pensione, la liquidazione, la malattia, lo statuto dei lavoratori, particolari condizioni. Questa cambiamento radicale del modello è stato visto come una sorta di reazione all'eccessivo potere raggiunto da queste classi operaie, dai loro rappresentanti, da questi partiti politici, e un ritorno invece a uno sviluppo economico su basi non inflazionistiche, in cui lo Stato non è più un elemento fondamentale, non ha più la soluzione del problema, ma è il problema.
Tutte queste novità segnano dunque la fine del ciclo espansivo iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono nuovi modelli economici all'orizzonte?
Stava cambiando il modello di sviluppo economico, stava cambiando anche il modello di società. Qualche anno prima anche il sistema monetario di Bretton Woods era venuto meno, quello che aveva in qualche modo, sotto un profilo sostanziale, domato la finanza, domato la moneta. I cambi erano in parte tenuti sotto controllo, il movimento dei capitali era ridotto al minimo. La finanza, i prestiti, il denaro serviva per fare industria, per produrre. Quando il sistema di Bretton Woods viene meno, i cambi diventano flessibili, in qualche modo la bestia si è liberata e i capitali fluttuano con tecnologie che da quel momento cresceranno sempre più rapidamente alla ricerca della migliore collocazione. Nasce il breve termine e i capitali seguono quella dimensione. Questo farà sì che la finanza diventa un'industria essa stessa, un'industria che diventa sempre più competitiva rispetto all'industria tradizionale, quindi spiazzando anche quel genere di occupazione, quel genere di investimento, quel genere di impresa. Questo modello economico riflette e incarna una società che non è più fatta da un bene comune, ma è fatta da individui. E ahimè questo individualismo, che è un risultato anche, no, un'esasperazione, una maturazione delle tendenze individualiste emerse col 68, creerà una società in cui l'idea del bene comune, l'idea della partecipazione complessiva e collettiva alla richiesta di alcuni ideali si indebolisce sempre di più. La teoria economica keynesiana non ha più una ricetta vincente, perché l'inflazione viene portata sia dall'aumento appunto dei profitti e dalle aspettative operaie e sia dall'aumento del prezzo del petrolio, e di conseguenza lo Stato si tira indietro e lascia il mercato, no? È la raffermazione della dottrina economica che erano state avanzate e studiate da Milton Friedman, quindi che presiedono agli anni del governo di Reagan, la progressiva riprivatizzazione, no? La vendita delle ferrovie, delle compagnie aeree e l'idea che il mercato sia il migliore allocatore delle risorse. Questa è la caratteristica fondamentale. Le dottrine teoriche di Friedman, che quindi rilanciavano al mercato il compito e l'unica capacità di allocare nel modo migliore i capitali, trovano una sperimentazione pratica nel Cile di Pinochet. L'esperimento di Allende in qualche modo aveva distrutto, anche col boicottaggio di tante forze economiche, l'economia cilena, che aveva un'inflazione straordinaria, una calo di produttività incredibile, e invece i Chicago Boys, cioè i ragazzi e molti professori dell'Università Cattolica di Santiago che vengono mandati a studiare, a formarsi da Milton Friedman, ritorneranno sposando e mettendo in atto queste politiche di privatizzazione, di liberalizzazione e di progressivo arretramento dell'intervento dello Stato. E di conseguenza quello sarà in qualche modo, se vogliamo, un esperimento economico molto interessante, che ha luci ed ombre, più ombre che luci, perché ovviamente i primi interventi ad opera di una società condotta da un dittatore ebbero un certo risultato, ma poi sotto il profilo della crescita dell'economia cilena sul lungo periodo furono un assoluto disastro.
L'album musicale dell'anno è senza dubbio The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, un'esplorazione del lato oscuro dell'animo umano. Nel 1973 diversi stati del Sud America fanno parlare di sé: Uruguay, Argentina, Cile. I colpi di Stato sono all'ordine del giorno. Professoressa Benedetta Calandra, Università di Bergamo, la situazione dell'America Latina in quel 1973 appare decisamente caotica. Cosa sta succedendo?
Quello che è certo è che il caso dell'Uruguay e del Cile, appunto i due golpes del giugno e del settembre del 73, non fanno altro che inserirsi in una dinamica già avviata col Brasile dal 64 del cosiddetto ciclo controrivoluzionario, cioè è l'intera regione che entra in una fase fortemente repressiva nei confronti di tutta una serie di fenomeni che l'America Latina stava vivendo già dalla fine degli anni 60. C'era ad esempio una generazione di giovani affascinati dalla controcultura, dal maggio francese, dai movimenti studenteschi statunitensi, c'era un movimento operaio che si stava facendo fortemente sentire, c'erano una serie di forze cattoliche, progressiste, soprattutto dopo la conferenza di Medellin del 68, che aveva sposato un po' gli echi del Concilio Vaticano II nella sua forma più radicata nella società dei poveri. Ci sono anche delle frange, evidentemente, che considerano, specie in questa fascia appunto di giovani, la lotta armata come una possibile via, anche lì fascinati, diciamo, dall'esempio guevarista e castrista, e che quindi ritengono che imbracciare le armi sia effettivamente una misura legittima. E contro tutto questo panorama, no, di enorme effervescenza sociale e culturale che i militari nei rispettivi contesti nazionali, poi con le loro specificità, vogliono reagire. Nel caso poi del Cile e dell'Argentina ci sarà anche una precisa volontà di impiantare un modello economico, che è quello neoliberista, nella sua forma più spregiudicata, priva di contenimento e negoziazione dei parametri, diciamo, di democrazia e avrebbero dato.
In Cile, il 23 settembre, muore il poeta nazionale Pablo Neruda, ma i cileni hanno altro a cui pensare. L'11 settembre il generale Augusto Pinochet, con un colpo di Stato, rovescia il governo di Salvador Allende, che muore, probabilmente suicida, nella coraggiosa difesa del Palazzo della Moneda. Così la nostra televisione racconta il nuovo Cile.
Santiago del Cile, 10 giorni fa. 2 mesi dopo il colpo di Stato dei generali e la caduta del governo del presidente Salvador Allende, il Palazzo della Moneda testimonia ancora la violenza degli scontri. I grandi viali di Santiago hanno ritrovato una calma apparente, ma la presenza di pattuglie ai crocicchi ricorda che l'esercito controlla il paese, che l'opposizione è schiacciata e che continuano i processi della corte marziale e le esecuzioni sommarie.
Benedetta Calandra, Salvador Allende aveva prevalso di misura nelle elezioni del 1970, ma inaugurò ugualmente una via cilena al socialismo attraverso discusse leggi di nazionalizzazione e collettivizzazione. Allende sopravvalutò le sue forze? Commise errori di valutazione?
il golpe che arriva appunto l'11 settembre del 73 è il prodotto di tutta una serie di dinamiche assolutamente drammatiche per il Cile durante l'anno, ma inside nelle radici stesse della Unità Popolare, della coalizione che aveva portato Allende al potere. Io credo che negli ultimi decenni, no, gli storici si sono anche maggiormente concentrati nel vedere proprio gli elementi di fragilità interna, che risiedevano appunto in una pluralità di fattori. La presidenza Allende era stata sostenuta con una maggioranza appunto di misura, lui arriva col 36%, diciamo, alle elezioni del 70, verrà riconfermato con poco più del 40 nel marzo del 73, e la coalizione al suo interno è già estremamente variegata e frastagliata. C'è una Democrazia Cristiana che, se inizialmente appoggia, come dire, la coalizione di Unità Popolare, in particolare dopo il 72 e l'inasprirsi della situazione economica, gradualmente dà un appoggio sempre più critico e condizionato fino proprio a sottrarlo. Nella primavera appunto del 73 prevarrà con Patricio Aylwin l'ala più intransigente, cioè quella che di fatto considererà plausibile l'opzione di un golpe militare, e all'interno stesso dei militari quell'ala più, come dire, lealista, fedele alle istituzioni, come era stato il generale appunto Carlos Prats, si dimetterà nell'agosto, e quindi tutta quella che era stata un po' la cosiddetta dottrina Schneider, cioè l'adesione, come dire, delle forze armate alla legalità e alle istituzioni, cederà il passo alla parte invece più ferocemente anticomunista e che non può, diciamo, tollerare in nome della stabilità nazionale della Chilenidad l'esperienza socialista di Allende. C'era una resistenza fortissima anche da parte delle oligarchie, dell'alta borghesia, preoccupatissima dalla nazionalizzazione delle industrie, del rame, risorse chiave per l'estero ma anche per i proprietari, preoccupatissima da quello che era stata la riforma agraria che Allende aveva portato avanti molto più speditamente rispetto al suo predecessore, no, Eduardo Frei. Quindi c'era anche, come dire, una grossa parte di peso della società cilena che vedeva inizialmente il golpe come una possibile soluzione alla profondissima crisi in cui il Cile stava effettivamente sprofondando.
Quindi gli storici hanno rivisto l'idea di un colpo di Stato cileno interamente voluto e diretto dagli americani.
Sì, sono completamente d'accordo. C'è da attribuire precise responsabilità agli attori latinoamericani e non semplicemente ridurre il tutto all'influenza dell'imperialismo statunitense.
È tempo di chiudere questo laser, ma Closing Time è anche il titolo dell'album di esordio di Tom Waits. È il marzo di quel 1973 che abbiamo ripercorso in molte sue sfumature.